A poco meno di 200 anni dalla pubblicazione del Capitale, pochi mesi fa, trovate tutto sul sito, lo ripeto, trovate anche un intero dossier perché Einaudi si era occupata della pubblicazione nella prestigiosa collana dei millenni di un pezzo del Capitale in un'edizione molto curata. Insomma, dicevamo, a poco meno di 200 anni dalla pubblicazione, le idee di Marx fanno evidentemente ancora discutere. Ci riferiamo in particolare ad un episodio successo in Germania, ma che interessa e investe anche il modo di fare politica e democrazia in tutto il mondo, anche qui da noi. Ad Amburgo un tribunale ha sancito che il gruppo locale di lettura marxista non è di estrema sinistra, ma nel documento che precisa i motivi di questa decisione, rilasciato il 10 di giugno con le motivazioni, si legge anche che alcune idee rivoluzionarie di Marx non sarebbero compatibili con la libertà e la democrazia alla base del paese e che la cosiddetta dittatura del proletariato escluderebbe altre categorie sociali dalla partecipazione politica. Alcuni membri del gruppo marxista e lettori del Capitale hanno criticato le opinioni del tribunale definendole male informate e superficiali. Cogliamo l'occasione per riflettere su rivoluzioni, democrazia e partecipazione politica qui ad Alphaville e lo facciamo insieme alla nostra ospite che è in collegamento questa mattina, che intanto saluto. Buongiorno, ben trovata professoressa Lucia Pradella.
Buongiorno.
Buongiorno,
grazie.
Le insegna economia politica internazionale al King's College di Londra ed è autrice del saggio L'attualità del capitale per il Poligrafo. Era già stata ospite del nostro dossier dedicato a Marx. Vogliamo allora provare a permettere al nostro pubblico intanto di farsi una propria idea, perciò iniziamo col chiarire di che cosa stiamo parlando. Che cosa intende Marx quando scrive di rivoluzione e dittatura del proletariato?
Beh, intanto buongiorno a tutti. E cosa intende Marx? Well, sappiamo che per Marx il capitalismo produce una crescente polarizzazione sociale, impoverimento e sfruttamento dei lavoratori e quindi dal suo punto di vista questo spinge i lavoratori di tutto il mondo ad organizzarsi per prendere in mano le leve della produzione sociale. Questo non è necessariamente un processo rivoluzionario violento, però è una forma di dittatura, che è un termine che Marx ha preso dalla Roma antica, per designare una forma di potere temporanea che deve portare appunto alla trasformazione dell'ordine sociale. E bisogna anche tenere in considerazione, quando ragioniamo sul termine dittatura, che le forme esistenti di democrazia escludono la maggioranza della popolazione e danno un potere effettivo a una piccola minoranza di capitalisti. Basta pensare a figure come Elon Musk negli Stati Uniti per capire come i super ricchi oggi sono in una posizione di influenzare sia le elezioni che di imporre decisioni che vanno a favore della propria classe sociale. Quindi nella misura in cui Marx crede che la dittatura del proletariato escluda i capitalisti è perché in questa fase di transizione i lavoratori devono essere nella posizione di rompere il monopolio non solo economico ma anche il monopolio politico della classe capitalista e attuare dei cambiamenti effettivi nella società.
Beh, mentre lei parlava, tornavano in mente a me, ma probabilmente anche a tanti di coloro che sono all'ascolto questa mattina, quella tribuna all'insediamento dell'allora neo presidente Trump, ed era a gennaio di quest'anno, nel corso della cerimonia di investimento di salita al potere, e su questa tribuna erano allineati festeggianti l'amministratore delegato e proprietario di Meta, l'amministratore delegato e proprietario di Amazon, l'amministratore delegato e proprietario della principale azienda che produce software per l'intelligenza artificiale. Questo ci dà un'idea, insomma, di quanto lei stava brevemente anticipando, no? In questa nostra risposta, in questa nostra conversazione questa mattina. Tra l'altro, il Tribunale di Amburgo sostiene che la dittatura del proletariato sia un ostacolo, rappresenti un ostacolo alla democrazia. Tuttavia esiste un'espressione molto simile, che è la dittatura della maggioranza, che invece è usata come sinonimo di democrazia. Dunque, mettere il potere, professoressa, nelle mani del proletariato è una possibile forma di democrazia o è un'esclusione ingiusta e antidemocratica di altre persone?
Diciamo, dal mio punto di vista, quello che sta facendo il Tribunale di Amburgo è sostenere che il cosiddetto ordine democratico attuale non può essere messo in discussione. E una delle principali caratteristiche di come abbiamo sempre pensato la democrazia è la possibilità di pensare e attuare alternative all'ordine presente. Quindi, come anche, secondo me, quello che diceva lei prima, di questa cerimonia di insediamento di Trump, quello che metteva, diciamo, in luce da un punto di vista di visuale, diciamo, era appunto di far vedere come l'attuale ordine democratico è in realtà la dittatura del capitale, di una minoranza che si sente di una minoranza di appunto di persone che detengono le leve della produzione sociale. E che però quello che secondo me mette in luce la decisione di Amburgo è che questa minoranza si sente sempre più minacciata dalla critica sociale, perché non riesce a mantenere il proprio dominio con altri mezzi, quindi la sua egemonia è stata in crisi per un bel po'. E quello che vediamo, secondo me, è uno restringimento dello spazio democratico, che avviene perché stiamo vivendo in un contesto di economia di guerra. Se pensiamo alla Germania, solo l'anno scorso la Germania ha aumentato del 28% la spesa militare e già discute di scrivere nella propria Costituzione un aumento permanente della spesa militare al 3-5% del prodotto interno lordo, che significherebbe drenare ancora più risorse dal welfare e dagli investimenti sociali. Quindi quello che vediamo è che da una parte i profitti delle grandi imprese sono alle stelle, dall'altro un quinto dei lavoratori in Germania sono a basso salario, più di un quarto della popolazione non ha alcuna forma di ricchezza netta. E quindi in questa condizione bollare come antidemocratica la possibilità che la maggioranza si organizzi per trasformare l'ordine esistente significa dire apertamente, secondo me, che la democrazia come adesso è in realtà una forma di dittatura che sta diventando sempre più militarizzata e repressiva.
È anche vero che la democrazia è una forma di organizzazione delle relazioni all'interno della società che è molto cangiante di stato in stato, di esperienza, di continente in continente. Questa può cambiare. Noi, per esempio, in Svizzera ci fregiamo di avere costruito nel tempo, nei secoli, una forma di democrazia quasi perfetta, estremamente partecipata nei suoi elementi, no, di democrazia diretta attraverso referendum e iniziative. Allora io le pongo una domanda secca: ma la democrazia perfetta è impossibile o è possibile?
Ma questo appunto va definito come intendiamo democrazia, appunto come diceva anche lei, l'ordine sociale in cui le decisioni vengono prese. Pensiamo alla forma di democrazia, no? Come appunto abbiamo sempre teorizzato, formalizzato cos'è una democrazia, come la Grecia antica, per esempio, che era anch'essa molto limitata ai cittadini possidenti e escludeva tutta una serie di categorie, dalle donne agli schiavi, eccetera, ma era ancora una forma di democrazia in quello che era un impero e quello che estraeva profitti e tributi da altre città-stato, eccetera, eccetera. Quello che vediamo oggi, secondo me, se questa è la democrazia di riferimento a cui facciamo appunto riferimento, è uno sviluppo forse delle sue forme più regressive e soprattutto in un contesto come quello che la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha definito un'economia politica del genocidio, perché lei parlava della Svizzera, però se guardiamo il rapporto di Francesca Albanese vediamo che le principali multinazionali occidentali, incluse multinazionali svizzere come Glencore per esempio, Airbus dalla Germania, l'italiana Eni, eccetera eccetera, stanno traendo enormi profitti dal genocidio della popolazione palestinese. E se guardiamo Israele, che spesso viene definita come l'unica democrazia del Medio Oriente, Forse va intesa proprio in senso letterale, cioè che uno stato razzista e di apartheid, come lo Stato di Israele, che è sostenuto e armato dalle nostre multinazionali, dalle nostre democrazie occidentali, in realtà esprime la natura stessa della democrazia come è stata pensata per molti anni. E quindi la forma di partecipazione offerta ai cittadini è sempre di più solamente all'interno delle regole di questo gioco stabilite dall'ordine imperialista. E per questo devo dire che non mi sorprende che la decisione del Tribunale di Amburgo se la prenda con un pensatore come Marx, ma non se la prende con forze neofasciste come l'Alternative für Deutschland, che rappresentano un pericolo molto più sostanziale all'ordine democratico.
Beh, però per questo ci hanno pensato i servizi segreti tedeschi con una indicazione molto precisa data al governo, secondo la quale Alternative für Deutschland rappresenta un pericolo per la democrazia tedesca.
Sì, rappresenta un pericolo, però di fatto quello che vediamo in tutta Europa è il fatto che le cosiddette forze democratiche, incluse forze laburiste, se la prendono molto di più con i movimenti sociali di critica. Ad esempio, pensiamo a tutta la repressione che c'è stata in Germania verso il movimento palestinese, anche la libera espressione di solidarietà alla Palestina, piuttosto che con forze appunto neofasciste che di fatto vengono, a cui viene data mano libera di organizzarsi e di crescere. Quello che secondo me sta succedendo è un fenomeno abbastanza generalizzato.
Beh, qui forse la riflessione andrebbe portata sulla capacità di tollerare all'interno della democrazia le forme di dissenso. Forse questo è come dire, il nodo della riflessione oggi. Lei, accennando ad esempio alle forme di protesta contro quanto sta avvenendo a Gaza, mi ha fatto venire in mente quell'immagine che è stata molto virale di alcune settimane fa, immagine nella quale si vedeva una manifestazione pro-Palestina, come si dice in questi mesi, inglese. I militanti venivano spostati dalla strada con la forza dalla polizia e una delle militanti chiedeva alla polizia: "Ma e se io fossi qui a manifestare per Israele, mi stareste spostando allo stesso modo?" Poneva una domanda certamente retorica. Allora le porrei in chiusura, visto che poi ci siamo un po' allontanati, no, dalla questione con la quale abbiamo aperto, cioè questa decisione, questo tribunale di Amburgo che ha sancito che il gruppo locale di letture marxiste non è di estrema sinistra, no? E che la lettura del Capitale potrebbe rappresentare un atto quasi incostituzionale, così ne parlava un quotidiano nei giorni scorsi. Un quotidiano della stampa italiana. E dunque le porrei un'ultima domanda, ma non è il dissenso a dar noia alla forma attuale che la democrazia ha preso nei nostri paesi?
Sì, direi che in altri momenti storici, momenti di espansione dell'ordine capitalista in cui c'era qualche margine per dare concessioni ai movimenti sociali, ai lavoratori, eccetera, le idee di Marx sono state in qualche modo, c'è stato un tentativo dell'ordine costituito di integrare le idee di Marx, per esempio nella espansione della cittadinanza sociale nel secondo dopoguerra, e cercare di renderle compatibili con l'ordine costituito. Quello che stiamo assistendo oggi è una situazione di crisi storica dell'ordine imperialista occidentale e del sistema capitalistico mondiale, e secondo me in questo contesto storico di militarizzazione e repressione dei movimenti sociali, quello che stiamo assistendo è il fatto che la critica ha sempre meno spazio, e quello che è successo a Marx e la decisione di Amburgo esprimono questa paura dell'ordine sociale costituito, della possibilità di una critica radicale del sistema. E quindi è triste, io lo dico come qualcuno che è andato in Germania a studiare esattamente per partecipare a un gruppo di lettura del Capitale, è triste vedere che si cercano di chiudere questi spazi che in realtà dovrebbero essere degli spazi che contribuiscono a una società sana.
Allora, Lucia Pradella, abbiamo provato a mettere in fila un po' di questioni che riemergono con forza da questa decisione di un tribunale tedesco. Lucia Pradella, io lo ricordo, è docente di economia politica internazionale al King's College di Londra ed è autrice di uno tra i tanti saggi che ha scritto, ma tra questi abbiamo segnalato l'attualità del Capitale per il Poligrafo. Grazie mille per essere stata con noi, buona giornata e speriamo a risentirci.
Grazie, arrivederci, buona giornata anche a lei, buongiorno.